nella seconda parte del libro di Ezechiele, dal capitolo 25, gli oracoli del profeta rivolti alle nazioni del mondo. In realtà direttamente implicate sono quelle popolazioni confinanti con il regno di Giuda, che è il residuo di quel popolo che si chiama Israele, che è il popolo dell'alleanza. E ce ne siamo già occupati la settimana scorsa. Capitolo 25 leggemmo, e adesso dobbiamo proseguire. Abbiamo avuto a che fare con gli oracoli relativi a quattro nazioni: gli Ammoniti, i Moabiti, gli Edomiti, i Filistei. Ed ecco, la predicazione del nostro profeta, una predicazione che è passata attraverso i tempi del silenzio, i tempi del raccoglimento, i tempi di una elaborazione interiore, come abbiamo constatato già da un pezzo, e soprattutto poi ritornavamo su questo silenzio di Ezechiele una settimana fa. E d'altra parte la presenza di Israele sulla scena del mondo, con la sua particolare identità, è inseparabile da quello che è il disegno che coinvolge l'umanità intera, tutti i popoli della terra. Ezechiele, tra l'altro, già vive in esilio a Babilonia dal 597 avanti Cristo, e dunque è inserito anche fisicamente e con tutta la tribolazione che questo comporta in un contesto che apre dinanzi a lui gli orizzonti della storia universale. Storia universale nel senso dell'espansione geografica, nel senso del coinvolgimento di una moltitudine di popoli disseminati sulla scena della Terra, ma si tratta allo stesso tempo di una scena interiore che riguarda l'esperienza di Ezechiele, che sta sperimentando come la gloria di Dio, protagonista della storia universale, manifestata da una volontà di penetrare, di coinvolgere, di prendere dimora nell'intimo del cuore umano, fino alla profondità, fino alla radice. Come si apre il cielo e vede la gloria, ecco, si apre l'intimo del cuore umano, dove la gloria del Dio vivente vuole abitare. Ed è una prospettiva ecumenica che riguarda proprio l'orientamento e il valore intrinseco, il senso autentico di tutta la storia di ieri, di oggi, di domani, e la storia di tutti i popoli della terra. Ma in questo contesto quello che capita a Israele, con tutte le tragedie di cui già siamo consapevoli, quello che riguarda il popolo di Israele, il suo fallimento e la prospettiva dell'esilio che ormai si impone come una necessità inevitabile, ed ecco, quello che capita a Israele diventa criterio valido per interpretare quello che nello svolgimento ampio della storia umana è il disegno che è rivelazione di come l'opera di Dio si compie, la gloria di Dio si rivela, perché la storia dell'umanità sia ricondotta a quella intenzione originaria, l'intenzione del Creatore. E adesso, gli oracoli dedicati a quelle quattro popolazioni confinanti, si fa un giro da est a sud a ovest, Tiro, ecco, capitolo 26, e qui a Tiro sono dedicati ben tre capitoli, quindi è un'attenzione particolarmente importante quella che viene dedicata a Tiro, e dicendo Tiro la civiltà fenicia, Tiro è il porto commerciale per eccellenza, è come dire la capitale dei commerci nel Mediterraneo orientale, non solo, e questo per secoli. E dunque Tiro, ma appunto un popolo più precisamente ancora una cultura con cui la storia di Israele è stata direttamente in contatto nel corso di molti secoli. E allora leggiamo un primo svolgimento nel capitolo 26, dove Ezechiele contempla adesso fino al versetto 14 il tracollo di quella potenza commerciale di cui Tiro ha goduto i benefici per tanto tempo. E quindi l'eco dal versetto 15 al versetto 21 è l'eco drammatico, un eco funebre che questa caduta di Tiro comporta per quanto riguarda il coinvolgimento di quella che è la rete di relazioni internazionali che comunque hanno fatto di Tiro un emblema, un riferimento, ed ecco, è come se la scena del mondo fosse travolta da un lutto inconsolabile. Da prima fino al versetto 14, poi i versetti seguenti, leggo. Il primo giorno del mese dell'anno undecimo, è il 586 avanti, poi è l'anno in cui cade Gerusalemme, mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, poiché Tiro ha detto di Gerusalemme, dunque lo scherno, Gerusalemme ormai è caduta, Gerusalemme ci ha fatto una figuraccia, Tiro ha detto, eccola, infranta la porta delle nazioni, Gerusalemme che si vantava di esercitare una funzione di richiamo, la porta nel senso la porta, vedete, in una città è il luogo nel quale si esercitano le funzioni pubbliche. La porta è noi diremo la piazza, la porta. La porta qui ha un significato molto ampio, nel senso che Gerusalemme, per quanto fosse fisicamente una realtà minuscola, ma riteneva il vanto di cui facevano sfoggio gli abitanti di Gerusalemme, quindi coloro che ritenevano di essere garantiti in virtù del rapporto di alleanza con il Signore, indipendentemente dagli impegni presi e traditi da Israele, ed ecco la porta, essere un segno di superiorità nel rapporto con gli altri popoli. E invece, ecco, infranta la porta delle nazioni, Gerusalemme. Verso di me essa si volge la sua ricchezza devastata. Bene. Ebbene, così dice il Signore Dio, eccomi contro di te Tiro, quello che capita a Tiro. Manderò contro di te molti popoli, come il mare solleva le onde. Vedete, quello che riguarda Tiro implica direttamente un riferimento al mare. Tiro è costruito su un'isola, è un porto attrezzatissimo ed efficientissimo, ed ecco il mare, e qui il richiamo al mare che soverchia Tiro che sprofonda nel mare, che è un'immagine quanto mai efficace, proprio plasticamente persuasiva per illustrare il tracollo non solo di una città caduta per certi eventi bellici, ma il tracollo di una storia, di una cultura, di un progetto di civiltà, di una metodologia di gestione per quanto riguarda i rapporti commerciali, perché Tiro è il grande mercato. E allora qui il mare. Eccomi contro di te Tiro, manderò contro di te molti popoli, come il mare solleva le onde, E Tiro fu assediata da Nabucodonosor. Vi dicevo la volta scorsa che Tiro però non fu conquistata, ma fu ridimensionata in maniera tale per cui comunque nell'epoca storica successiva non poté più svolgere quel ruolo che aveva avuto nei secoli precedenti, ma non fu conquistata. La conquista di Tiro avvenne al tempo di Alessandro Magno. E dunque qui stavo leggendo: manderò contro di te molti popoli, come il mare solleva le onde, e distruggeranno le mura di Tir, demoliranno le sue torri. Spazzerò via da te anche la polvere e la ridurrò a un arido scoglio. Ecco, Tiro ridotta nuda roccia. Un luogo, essa diverrà in mezzo al mare, un luogo dove stendere le reti a grande attività commerciale, e adesso un porticciolo per pescatori che fanno asciugare le reti al sole stese su uno scoglio. Ed ecco, essa diverrà in mezzo al mare un luogo dove stendere le reti, poiché io ho parlato, oracolo del Signore, essa sarà data in preda ai popoli, e le sue figlie, le figlie sono le città della costa. E in piena campagna saranno uccise di spada, allora sapranno che io sono il Signore. Questo è un ritornello che ormai abbiamo appreso e sappiamo come interpretare e valorizzare. È il Signore protagonista di questa storia, che riguarda Tiro e la sua presenza sulla scena di un mondo che coinvolge tutta la popolazione che dimora lungo quelle coste vicine e anche le coste lontane. Quando qui adesso si parla delle isole, si intende l'oltremare, l'oltremare. Dal versetto 7, poiché dice il Signore Dio, io mando da settentrione contro Tiro Nabucodonosor, re di Babilonia, il re dei re, con cavalli, carri, cavalieri, una folla e un popolo immenso. Qui adesso Tiro travolta in forza di questo crescendo e inflessibile e dilagante di una pressione ottenuta da Nabucodonosor in quanto condurre all'assalto di Tiro un esercito poderoso. È vero che poi ci chiediamo come possono i cavalli e i carri attrezzati militarmente a manovrare in mezzo al mare. Comunque sia, questo adesso un altro discorso. Cavalli, carri, cavalieri, una folla, un popolo immenso, le tue figlie in terra, in città della costa, in terra ferma, ucciderà di spada. Contro di te costruirà bastioni, alzerà terrapieni, disporrà un tetto di scudi, con gli arrieti colpirà le tue mura, demolirà le tue torri con i suoi ordigni. La moltitudine dei suoi cavalli sarà tale che ti coprirà con la sua polvere. Dunque Tiro assediata, la cavalleria di Nabucodonosor calpesterà riducendo in macerie le mura di Tiro, un polverone che annebbia la scena per deporsi poi questa polvere al suolo, ed ecco quello che appare. Quando entrerà nelle tue porte, come si entra in una città espugnata, è come se tutto fosse ridotto adesso al silenzio, il silenzio di un disastro epocale, una storia ormai finita. Con gli zoccoli dei suoi cavalli calpesterà tutte le tue strade, passerà il tuo popolo a fil di spada, abbatterà le tue colonne protettrici, saccheggeranno le tue ricchezze, faranno bottino delle tue mercanzie. Già, le mercanzie. Tiro è ridotta a uno scoglio, una pietra nuda, rasa al suolo, e vedete, non è soltanto un dato di ordine fisico, è un dato di ordine culturale, è un progetto politico che Tiro ha realizzato nel corso di secoli, divenendo uno dei centri che hanno dominato le coste del mare Mediterraneo, e per come è divenuta Tiro, ed è rimasta nel corso di secoli, il centro di commerci internazionali. Ed ecco, adesso saccheggeranno le tue ricchezze, faranno bottino delle tue mercanzie, abbatteranno le tue mura e demoliranno i tuoi splendidi palazzi, getteranno in mezzo al mare le tue pietre, i tuoi legnami, la tua polvere. Il saccheggio, la demolizione, il silenzio, vi dicevo. Farò cessare lo strepito delle tue canzoni. Ecco, silenzio. Non si udrà più il suono delle tue cetre. Ti renderò simile a un arido scoglio, a un luogo dove stendere le reti. Tu non sarai più ricostruita, poiché io, il Signore, ho parlato, oracolo del Signore Dio. Un silenzio che a un certo punto diventa quasi come un invito a distogliere lo sguardo da questa scena, perché così com'è non dice niente, non dice più niente, non ha niente di interessante da osservare, andiamo ad annoiarci altrove. È finita Tiro. E adesso, vedete, dal versetto 15, l'eco, vi dicevo, della reazione luttuosa con cui altre popolazioni che sono spettatrici di questi eventi danno testimonianza. Così dice a Tiro il Signore Dio, ecco qui, al fragore della tua caduta, al gemito dei feriti, quando la strage infierirà in mezzo a te, le isole forse non tremeranno. Ecco le isole, qui l'oltremare, quando più volte compare questa espressione nell'Antico Testamento, le isole, provate a intendere in modo tutto sommato generico, però comprensibile, l'oltremare. È una qualità che si affaccia sul mare, ecco, senza bisogno di precisare meglio quali coste, quali distanze, in quale direzione, le isole. Forse non tremeranno? È certo che tremeranno. Vedete, adesso un lamento corale, pubblico, ecumenico, tutti i principi del mare scenderanno dai loro troni, deporranno i loro manti, si spoglieranno delle vesti ricamate, si vestiranno a lutto e seduti per terra tremeranno a ogni istante, spaventati per te, sgomento, smarrimento, cosa è successo a Tiro, com'è possibile che sia successo tutto questo? Qui è sconvolto un equilibrio economico e politico che ha garantito una situazione di benessere che sembrava essere garanzia di stabilità perenne, e invece è venuta meno questa situazione. Ed ecco, su di te, adesso dice il versetto 17, alzeranno un lamento, chinà si dice lamento, chinà. Alzeranno un lamento e diranno, e qui vedete il testo prende appunto l'andatura del lamento, perché sei scomparsa dai mari, città famosa, città famosissima. Ed ecco come mai, che è successo, potente sui mari questa città famosissima. Essa e i suoi abitanti che incutevano terrore su tutta la terraferma. Ora le isole tremano nel giorno della tua caduta, le isole del mare sono spaventate per la tua fine. Così, adesso il versetto 18, il lamento di coloro che hanno ricevuto notizie, sono di fatto o anche tecnicamente coinvolti in questa vicenda storica, che è motivo di terrore, di sgomento, di disorientamento. E di seguito i versetti da 19 in poi, poiché dice il Signore Dio, quando avrò fatto di te, si tratta di Tiro, una città deserta come sono le città disabitate, e avrò fatto salire su di te l'abisso e le grandi acque ti avranno ricoperto, Vedete qui l'immagine di Tiro che sprofonda nell'inferno sottomarino, nell'abisso sprofonda. Le grandi acque ti avranno ricoperto. Allora ti farò scendere nella fossa, verso le generazioni del passato, e ti farò abitare nelle regioni sotterranee, in luoghi desolati da secoli, con quelli che sono scesi nella fossa. E qui vedete un'immagine di morte, la storia di Tiro si inabissa dentro a questa soluzione irrimediabile, insuperabile, inevitabile, uno sprofondamento nel regno della morte. Che poi è come dire che quel progetto storico, civile, culturale, politico, e commerciale, economico, quel progetto che per secoli ha fatto di Tiro un punto di riferimento prestigioso, in realtà portava con sé intimamente, intrinsecamente, un veleno mortale. E allora qui stavo leggendo: ti farò abitare nelle regioni sotterranee, in luoghi desolati da secoli, con quelli che sono scesi nella fossa, perché tu non sia più abitata. Allora io darò splendore alla terra dei viventi. E vedete che questa prospettiva storica non è semplicemente adesso qui descritta come un giudizio, ecco, di condanna, ma come un momento di passaggio in una storia di liberazione, perché la storia non è per condannare, la storia umana secondo l'intenzione di Dio. La gloria di Dio irrompe sulla scena della storia umana non per distruggere e esercitare un'opera di contestazione mirata alla condanna, ma sempre un'opera di contestazione mirata alla liberazione. Allora io darò splendore alla terra dei viventi. C'è qualcosa che deve emergere, c'è uno splendore che deve apparire, c'è una bellezza che deve essere manifestata. Ed ecco, intanto, Tiro sprofondata nell'abisso marino. E allora ti renderò oggetto di spavento, versetto 21 ancora, e più non sarai, ti si cercherà, ma né ora né mai sarai ritrovata, parola oracolo del Signore Dio. È una sentenza che ha un valore proprio di discernimento, che riguarda Tiro, ma che riguarda un certo modo di dare forma, e una forma operativa e anche grandiosamente efficace, alla progettualità umana. C'è un secondo svolgimento adesso. Capitolo 27, e la città di Tiro qui viene adesso descritta attraverso l'immagine di una nave, come se fosse non soltanto un porto a cui approdano le navi, ma essa stessa una nave poderosa, grandiosa, meravigliosa. Leggiamo. Mi fu rivolta questa parola del Signore: orsù, figlio dell'uomo, intona un lamento su Tiro. Lamento, ci risiamo. Di a Tiro, alla città situata all'approdo del mare, che commercia con i popoli e con le molte isole, così dice il Signore Dio. Tiro, tu dicevi: io sono una nave di perfetta bellezza. Tiro si pavoneggia. Un compiacimento così estetizzante, perfetta bellezza, una nave. In mezzo ai mari è il tuo dominio? I tuoi costruttori ti hanno reso bellissima? Con cipressi del Senir? Hanno costruito tutte le tue fiancate, hanno preso il cedro del Libano per farti l'albero maestro, gialla. La nave è il massimo prodotto tecnologico nel mondo antico, quanto ce ne vuole per fabbricare una nave. E poi per renderla tale da poter affrontare rotte fino a regioni molto remote, e il carico e tutto il materiale, e poi saperla manovrare la nave, bene, e qui tutto questo, tiro, splendida, una presenza che affascinava, per come adesso affascina questa nave che qui viene descritta in maniera così commovente. I tuoi remi li hanno fatti con le querce di Bazan, il ponte te lo hanno fatto d'avorio, intarsiato nel bossolo, delle isole di Kittim è il Cipro, di lino ricamato d'Egitto era la tua vela, la vela, vedete, che ti servisse d'insegna, che allo stesso tempo vale come una grande bandiera, di giacinto e scarlatto delle isole di Elissà era il tuo padiglione, vedete, materiali che sono espressione non soltanto della capacità di lavorare e di utilizzare quanto di più prezioso può essere messo a disposizione attraverso opportune relazioni commerciali, si intende bene, dai territori in cui si trovano questi stessi materiali, ma la bellezza di questa nave che adesso galleggia in maniera così trionfale sulla superficie del mare, e in più dal versetto 8 adesso l'equipaggio, gli abitanti di Sidone e di Arvad erano i tuoi rematori, gli esperti di Semer erano in te come i tuoi piloti tecnici in grado di condurre la nave, gli anziani di Biblos, i suoi esperti, erano in te per riparare le tue falle, bisogna provvedere anche a questo, la manutenzione, non c'è dubbio, non si scherza, qui l'impresa è studiata fino ai minimi particolari, tutte le navi del mare, i loro marinai erano in te per scambiare merci, vedete, una nave, ma è come se tutte le navi fossero in qualche modo riconoscibili come una componente, un aspetto, una funzione di quella nave che è Tiro. Tutte le navi del mare, i loro marinai erano in te per scambiare le merci. Guerrieri di Persia, in più c'è anche una guardia armata, una presenza di addetti alla sicurezza che sanno il fatto loro, sono dei mercenari ben allenati, guerrieri di Persia, di Lud, di Put, erano nelle tue schiere, appendevano in te lo scudo e l'elmo, ti davano splendore, i figli di Arvade e il loro esercito erano intorno alle tue mura, vigilando sui tuoi bastioni, tutti appendevano intorno alle tue mura gli scudi, coronando la tua bellezza. E qui, vedete, si inserisce adesso, dal versetto 12, una sezione in prosa, come probabilmente vedete con un colpo d'occhio nella vostra Bibbia, sezione in prosa, dove viene descritto il carico che questa nave trasporta. È un'interruzione di quel poema che stavamo leggendo, passaggio dalla poesia alla prosa, tra l'altro, dunque come se il tono si infiacchisse, è un tono più dimesso, è un tono più banale, è un tono più prosaico per davvero, ma è il carico, l'elenco del carico. Ed ecco, leggiamo. Tarsis, le coste dell'estremo occidente. Commerciava con te per le tue ricchezze di ogni specie, scambiando le tue merci con argento, ferro, stagno, piombo. È come se qui stessimo leggendo l'elenco delle merci che sono state imbarcate sulla nave, l'elenco che è registrato nel libro, cioè colui che è contabile, è archivista, magazziniere, tutto tiene sotto controllo e tutto ha registrato. Ed ecco, vedete, anche la Grecia, Tubal e Mesec, commerciavano con te, scambiavano le tue merci con schiavi e oggetti di bronzo. Attenzione, perché lui dice schiavi, il testo in ebraico dice vite umane. E notate che la presenza della vita umana è inserita nell'elenco delle merci. Come sono le altre merci, c'è anche la vita umana, anche quella è diventata una merce a Tiro. Come tutto, tutto si compra e si vende a Tiro. Vite umane e oggetti di bronzo, come se fossero equivalenti i valori attribuiti alla vita umana e a un metallo. Allora qui dice quelli di Togarmà ti fornivano in cambio cavalli da tiro, da corsa, muli, gli abitanti di Dedan trafficavano con te, il commercio delle molte isole era nelle tue mani, ti davano in pagamento corni d'avorio di Ebano, Aram, nella Siria, commerciava con te per la moltitudine dei tuoi prodotti e pagava le tue merci con pietre preziose, porpora, ricami, bisso, coralli, rubini. Con te commerciavano giù del paese di Israele, vedete, in una posizione molto marginale, ma insieme con tutto il traffico commerciale che converge a Tiro, è citata anche il caso di Israele, ma un caso come un altro, marginale, come tutte quelle altre località qui citate, che sono coinvolte nel grande mercato che fa capo a Tiro, e dunque ti davano in cambio grano di minet, profumo, miele, olio, balsamo, Damasco trafficava con te per i tuoi numerosi prodotti, per i tuoi beni di ogni specie, scambiando vino di Kelbon, lana di Zaccar, Vedane e Yavane da Uzzal ti rifornivano di ferro lavorato, cassia e canna aromatica in cambio dei tuoi prodotti, Dedan trafficava con te in coperte di cavalli, l'Arabia e tutti i principi di Kedar mercanteggiavano con te, trafficavano con te agnelli, montoni, capri, i mercanti di Saba e di Raima trafficavano con te, scambiando le tue merci con i più squisiti aromi, con ogni sorta di pietre preziose e con oro. Haran, Canè, Eden e i mercanti di Saba, Assur, Kilmad commerciavano con te, scambiavano con te vesti di lusso, mantelli di porpora e di broccato, tappeti, tessuti, vari colori, funi, ritorte, robuste sul tuo mercato. Ecco, fino qui, l'elenco del ragioniere. E nell'elenco delle merci, vedete, non manca niente, c'è di tutto. E anche la vita umana, senza nessuna sottolineatura, senza nessuna attenzione particolare, senza richiami di alcun genere. E adesso dal versetto 25 vedete, quella nave è alle prese con il naufragio. Le navi di Tarsis viaggiavano portando le tue mercanzie. E qui il versetto prosegue, la mia Bibbia dice, così divenisti ricca e gloriosa in mezzo ai mari. Anche sì, da voi qualcosa
sì,
del genere.
Uguale.
Vedete che qui dice, portando le tue mercanzie, e tu inzeppata, caricata come eri, è l'elenco delle merci trasportate che abbiamo letto assume veramente una capacità di carico addirittura schiacciante. Inzeppata come eri di quel che portavi, pesavi troppo nel cuore del mare, in mezzo ai mari e nel cuore del mare. Questa abbondanza è fatale per Tiro. In alto mare ti condussero i tuoi rematori, ma il vento d'Oriente ti ha travolto in mezzo ai mari. Le tue ricchezze, i tuoi beni, il tuo traffico, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i riparatori delle tue avarie, i trafficanti delle tue merci, tutti i guerrieri che sono in te, tutta la turba che è in mezzo a te, piomberanno nel fondo dei mari. Vedete, la nave fa naufragio e il carico è divenuto così pesante per cui la nave non riesce più a manovrare, non può resistere alla tempesta, è travolta dal vento, sprofonda nell'abisso. All'udire il grido dei tuoi nocchieri tremeranno le spiagge. Dunque resta il grido della disperazione per coloro che sulla nave non riescono più a evitare il naufragio, e a questo grido che proviene dalla nave risponde il grido che proviene da coloro che sono dislocati lungo la costa. All'udire il grido dei tuoi nocchieri tremeranno le spiagge. E come dire, quello che succede a Tiro, vedete, determina uno sconvolgimento che impressiona, angoscia, sgomenta l'opinione internazionale. E quindi, versetto 29, ecco, scenderanno dalle loro navi, quanti maneggiano il re. Adesso la celebrazione di un rito funebre, scenderanno. I marinai e tutti i piloti del mare resteranno a terra, vedete, nessuno viaggia più. Faranno sentire il lamento su di te, grideranno amaramente, costernati. Vedete quel grido che ha ottenuto un eco di sgomento che diventa adesso la celebrazione del lutto attraverso un rito funebre. Faranno sentire il lamento su di te, grideranno amaramente, si getteranno sulla testa la polvere, si rotoleranno nella cenere, si raderanno i capelli per te, vestiranno di sacco, per te piangeranno nell'amarezza dell'anima con amaro cordoglio. Vedete qui l'opinione internazionale che è desolata, non semplicemente Tiro è sprofondata. La nave ha fatto naufragio, il mercato è esploso, prigioniero di logiche che hanno determinato, senza adesso stabilire con quale urgenza e con quali scadenze nel tempo, ma hanno determinato in maniera inevitabile il tracollo, l'esplosione di contraddizioni insostenibili. Ebbene, ecco l'eco di questa reazione così desolata da parte della moltitudine umana. Già, nel loro pianto intoneranno su di te un lamento, versetto 32, su di te comporranno elegie, chi era come Tiro, ora distrutta in mezzo al mare, vedi il rimpianto, ma chi era come Tiro? Quando dai mari uscivano le tue mercanzie, saziavi tanti popoli, con l'abbondanza delle tue ricchezze e del tuo commercio arricchivi il re della terra, ora tu giaci travolta dai flutti, nelle profondità delle acque, il tuo carico e tutto il tuo equipaggio sono affondati con te. Tutti gli abitanti delle isole sono rimasti spaventati per te. E i loro re, colpiti dal terrore, hanno il viso sconvolto. I mercanti dei popoli fischiano su di te. Il fischio è segno di sgomento. Diventa anche disprezzo in qualche caso. Il fischio. Fischiano su di te. Tu sei divenuta oggetto di spavento, finita per sempre. Già, vedete il mare che è stato testimone della ricchezza sovrabbondante accumulata da Tiro attraverso i suoi commerci, il mare adesso è divenuto il sepolcro in cui questa vicenda storica si è configurata ormai e nessuno può negarne l'evidenza, configurata come una catastrofe. Una catastrofe storica. Ebbene, vedete che c'è un terzo svolgimento che subito leggiamo, capitolo 28. dove si parla ancora di Tiro, ma più esattamente il nostro profeta si rivolge al re di Tiro, che è una figura emblematica, un personaggio simbolico, l'uomo del potere, l'uomo del potere. Uomo oppure può essere anche un'entità organizzata alla maniera di una squadra o comunque di un ambiente che giustamente ha svolto un ruolo di responsabilità progettuale e poi responsabilità di gestione per quanto riguarda la storia di Tiro. Il grande mercato. E allora mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro, dice il Signore Dio. Dal versetto 1, dove ci troviamo qui, versetto 2, fino al versetto 10, vedete, ci viene presentato questo personaggio, consideriamolo appunto come un personaggio singolo. Qui è definito il principe, il re di Tiro. Vediamo come viene descritta questa figura. Poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un dio, siedo su un seggio divino in mezzo ai mari. Già, vedete, qui adesso per sommi capi viene descritto un itinerario che si è svolto come progetto di vita, progetto di impegno, progetto di dominio, un itinerario esistenziale, e si parte da questa superbia del cuore. Qui tu sei un uomo, non un dio. Hai uguagliato la tua mente a quella di Dio? Hai uguagliato il tuo cuore a quello di Dio? Hai detto così: io sono un dio? Vedete che qui adesso si inseriscono tre versetti e il richiamo al re di Tiro riprende nel versetto 6, ma intanto versetti 3, 4 e 5, vedete questa esasperazione della del soggetto umano che attribuisce a se stesso titoli divini. Allora dice il versetto 3: ecco, tu sei più saggio di Daniele. Daniele è una figura emblematica per quanto riguarda appunto la sapienza, ma tu ti ritieni più capace di lui. Nessun segreto ti ha nascosto, tu le sai tutte. Con la tua saggezza e il tuo accorgimento hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande accortezza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Vedete? L'abilità negli affari, l'accumulo della ricchezza e la presunzione di essere protagonista in maniera da divenire inattaccabile e da instaurare un dominio di rilevanza universale e tale da escludere qualunque possibile contestazione. Per le tue ricchezze ti sei inorgoglito, si è inorgoglito il tuo cuore. E allora, perciò, dice il versetto 6, perciò, perché tu hai detto: io sono un dio, e invece sei un uomo. E perciò, versetto 6, così dice il Signore Dio: poiché hai eguagliato la tua mente, in ebraico mente è il cuore, il tuo cuore, a quello di Dio, ecco, io manderò contro di te, e le conseguenze di quella posizione assunta da Tiro, ma una posizione motivata interiormente, vedete, non è soltanto il fatto empirico della ricchezza accumulata, ma è la motivazione interiore che ha condotto a quell'accumulo della ricchezza. È lì che il nostro profeta punta lo sguardo, è lì che l'ascolto della parola illumina il profeta come interprete di una vicenda storica che è disastrosa, catastrofica, fallimentare. Hai uguagliato il tuo cuore a quello di Dio. Ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Già una sapienza che gli eventi storici cancelleranno, una bellezza che verrà infangata, fino a una morte ignominiosa. Profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mezzo ai mari. Già, la morte dei naufraghi. Pensate un po'. E ripeterai ancora, versetto 9, io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e non un Dio, e in balia di chi ti uccide, della morte dei non circoncisi morirai, per mano di stranieri, perché io l'ho detto, oracolo del Signore Dio. Dunque, vedete, quell'arroganza del re di Tiro conduce inevitabilmente a questo tracollo personale, storico. Quell'arroganza nascondeva una menzogna che di fatto si è dimostrata nel tempo, commenta il nostro profeta Ezechiele, come un processo autodistruttivo. E allora, dal versetto 11 adesso, il lamento sul re di Tiro. Mi fu rivolta questa parola del Signore, figlio dell'uomo, intona un lamento sul re di Tiro e digli, così dice il Signore Dio. Dicevo poco fa, si tratta di un personaggio emblematico, ma è una figura universale, come se attraverso questo re di Tiro venisse adesso rievocata la figura del primo Adamo. Il primo Adamo, tu eri un modello di perfezione, pieno di sapienza, perfetto in bellezza. In Eden, ecco, ricordate il giardino di Dio, tu eri coperto di ogni pietra preziosa, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, jaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, ed oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato nel giorno in cui fosti creato. Dunque, un modello perfetto, dice qua. La sapienza di Adamo, la bellezza di Adamo, è il re di Tiro, di nuovo, è la storia del peccato umano. E quello che è avvenuto a riguardo dell'antico Adamo adesso è quello che avviene rispetto a tutte le coppie di Adamo. Il re di Tiro è la coppia, per antonomasia, di quello che avvenne al primo Adamo nel giardino, quel giardino che qui viene descritto come un parco dove la vita è favorita in tutte le sue potenzialità, tutto quello che qui viene descritto come sovrabbondanza di beni contribuisce a assicurare l'armonia con l'ambiente. Ed ecco, c'è di mezzo anche un cherubino, vedete, il custode. Qui il versetto 14 nella mia Bibbia dice: eri come un cherubino. Anche da voi?
Sì.
Beh, ti posi accanto un cherubino, provate a leggere così. Ti posi accanto un cherubino ad ali spiegate, a difese, io ti posi sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo a pietre di fuoco, raggi infuocati, camminavi il cherubino custode. Ebbene, versetto 15, perfetto tu eri nella tua condotta da quando sei stato creato finché fu trovata in te l'iniquità, crescendo i tuoi commerci. Ti sei riempito di violenze, di peccati, ed ecco qui come viene rievocato il percorso del tracollo storico, il peccato, dove l'ingiustizia criminale perpetrata attraverso quel modo di commerciare ha determinato un'esplosione di violenza, incontenibile, incontrollabile. crescendo i tuoi commerci, ti sei riempito di violenze e di peccati. E io ti ho scacciato dal monte di Dio, ti ho fatto perire, il cherubino protettore, vedete qui è citato, tra virgole, il cherubino è diventato esecutore, da custode che era esecutore di questa espulsione, in mezzo alle pietre di fuoco, e il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, e vedete che qui quello che è avvenuto, quella espulsione, viene spiegata in base a quello che già ci era stato detto precedentemente e adesso viene ribadito come una sentenza indiscutibile, cioè c'è di mezzo la presunzione del cuore che ha determinato questo allontanamento dal giardino della vita, che ha determinato questo smarrimento della vocazione alla vita. Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era corrotta a causa del tuo splendore. Ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re che ti vedano. È un fatto pubblico? Spettacolare. E allora il versetto 18 aggiunge: con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio, hai profanato i tuoi santuari. Quell'ingiustizia, effetto di una presunzione disordinata, smisurata, distruttiva, quell'ingiustizia adesso nel versetto 18 viene indicata come un sacrilegio. Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio, hai profanato i tuoi santuari. E qui vedete il tracollo per eccellenza. Il tracollo. Definitivo, proprio il rifiuto del sacro. E il sacro è la sorgente della vita. Perché la sorgente della vita è nell'intimo di Dio. E allora qui dice: perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per divorarti, ti ho ridotto in cenere sulla terra, sotto gli occhi di quanti ti guardano, quanti tra i popoli ti hanno conosciuto sono rimasti attoniti per te, sei divenuto oggetto di terrore finito per sempre. Questo è il re di Tiro, una vicenda che comunque, vedete, rimane come un segno rivelativo, ha un valore esemplare, ma è la storia dell'umanità che porta con sé le conseguenze del peccato, è la storia nostra ed è una storia nel corso della quale le conseguenze sono così, così dolorose fino a sprofondare nell'estrema conseguenza del peccato, che è la morte, è la negazione della vita. Ed ecco il Signore, vedete, interviene non perché con un colpo di bacchetta magica fa finta che non sia successo niente, ma perché questo processo storico viene visitato da lui, attraversato dalla sua gloria, scandagliato in tutti i suoi aspetti, in maniera tale da farne un percorso rivelativo, un percorso redentivo, un percorso rieducazione alla vita. Quei popoli che ti hanno conosciuto, che sono attoniti per te, ecco, questo essere diventato oggetto di terrore è il principio di un segnale. Vedete, nella pienezza dei tempi tutto si ricapitola nell'evento del crocifisso. Il crocifisso, ecco, è l'espressione suprema del disastro, del fallimento, del dolore, della sconfitta. Ecco, abbiamo visto la gloria di Dio, diranno i discepoli del Signore. Leggiamo gli ultimi versetti e ci fermiamo. Dici che alle 6:30 ce ne andiamo. dal versetto 20 al versetto 26, solo un momento e ci fermiamo, adesso qui vedete, dopo quasi tre capitoli per intero dedicati a Tiro, quinta nazione, adesso la sesta nazione è Sidone. Sidone è strettamente collegata con Tiro, Sidone è altra città fenice, che per un certo periodo fu anche capitale di quella alleanza di città di mare dislocate sulla costa di quello che noi oggi chiamiamo il Libano, la sede originaria dei Fenici, che poi si spostarono in tutto il Mediterraneo. Cartagine era una città fenicia, per dire, Cartagine, ma la Sardegna, Cagliari era una città fenicia, ecco. E così Marsala, ecco, in Sicilia, vabbè, siamo stati, questo è un altro discorso. Sidone, mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, volgiti verso Sidone e profetizza contro di essa, annunziate, dice il Signore Dio, eccomi contro di te, Sidone, mostrerò la mia gloria in mezzo a te, si saprà che io sono il Signore, quando farò giustizia di te e manifesterò la mia santità. Dunque, questo di Sidone, vedete, città che ha goduto il prestigio della capitale, e adesso città ridotta all'evidenza di una miseria disarmata. Ebbene, allora si saprà che io sono il Signore. Quando farò giustizia di te, manifesterò la mia santità, la gloria del Signore. Ecco, la mia gloria in mezzo a te. Vedete, quello che capita a Sidone non è semplicemente la sconfitta di una vicenda storica che è stata costruita abusivamente e non è stata controllata, l'iniziativa umana che a un certo punto diventa motivo di contraddizioni che sono incontrollabili, un tracollo storico, sì, ma la mia gloria, quello che conta, vedete, per Ezechiele è sempre questo. Mostrò la mia gloria, la mia santità, la mia volontà di vita, santità. E in questo contesto manderò contro di essa la peste, il sangue scorrerà per le sue vie, cadranno in essi trafitti di spada, e questa da ogni parte graverà. E sapranno che io sono il Signore. E ancora il versetto 24, non ci sarà più per gli israeliti una culea pungente, una spina dolorosa tra tutti i suoi vicini che la disprezzano. Israele, sapranno che io sono il Signore. Dove vedete, quel che avviene a Sidone è da interpretare in rapporto a questo processo di liberazione. Qui si parla niente meno che della pace, pace di Israele, liberato da questo assedio, i nemici vicini, e non è, vedete, la pace della vendetta, perché la vendetta non ottiene la pace, è la pace di Israele, ma qui è la prospettiva di pace che va emergendo da dentro della storia umana, in quanto la gloria di Dio rimuove, con tutto il dolore che questo comporta, ma rimuove quel carico di corruzione che l'iniziativa umana ha accumulato. E si aggiungono i versetti da 25 in poi e ci siamo. Così dice il Signore Dio: quando avrà radunato gli israeliti di mezzo ai popoli, qui una promessa di restaurazione, di mezzo ai popoli tra i quali sono dispersi, dunque c'è di mezzo l'esilio, un disastro, una tragedia, stenti, dolori, sconfitte, amarezze, ebbene io manifesterò in essi la mia santità davanti alle genti, abiteranno il paese che diedi al mio servo Giacobbe, le promesse ai patriarchi, si torna indietro, niente meno, vi abiteranno tranquilli, costruiranno case, pianteranno vigne, vi abiteranno tranquilli, quando avrò eseguito i miei giudizi su tutti coloro che intorno li disprezzano, e sapranno che io sono il Signore loro Dio. Dunque, costruire, piantare, vedete, una vicenda così, e quello che preme poi a Ezechiele sottolineare è che le promesse che stanno all'origine della storia della salvezza, ma che corrispondono a quella che è stata l'intenzione originaria di Dio creatore, quelle promesse rimangono, sono indefettibili, e quelle promesse giungeranno a compimento, ma passando attraverso questo travaglio per poter finalmente costruire e piantare. È il senso latente, ma è il senso portante e capitale della storia umana. Ecco, fermiamoci, sono le 6:30, così vediamo questi signori cosa vogliono.
Premono per entrare.
Bene, premono, adesso le 6:30.
Come se non ci fossimo.